Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, buongiorno e bentornati a questo appuntamento mensile di dottrina sociale della Chiesa. Questo mese abbiamo visto scoppiare una nuova guerra e quindi si impone di nuovo una riflessione, lo avevamo fa già fatto, ma forse questa volta possiamo entrare maggiormente anche nel merito. Proprio perché anche la dottrina sociale della Chiesa ci aiuta a giudicare quanto, con molta concretezza quanto sta avvenendo, non dando le ragioni e i torti all'uno all'altro, ma indicando i criteri che devono guidare anche il nostro giudizio, criteri che attingono direttamente al dato biblico, ma appunto anche alla tradizione, della Chiesa. Stiamo vedendo tutti le immagini drammatiche, di queste settimane, dal momento in cui il 7 ottobre c'è stata quella invasione terroristica, da parte di appunto terroristi di Hamas in territorio israeliano e poi la risposta, comunque violenta dell'esercito israeliano. Tra l'altro senza dimenticare che nel frattempo un'altra guerra che purtroppo ci accompagna da più di 2 anni continua, anzi scusa, da poco meno di 2 anni, continua ad andare avanti, forse un po' dimenticata dalle cronache dei nostri giornali, ma comunque è sempre viva purtroppo. E qui vicina anche questa, visto che parliamo di Ucraina e Russia. E non dimentichiamo che anche se i nostri giornali normalmente non ne parlano, drammi bellici, la guerra c'è in molti altri paesi, molte altre situazioni, guerre civili, guerre tribali, situazioni di grave tensione, come per esempio in tutta l'area Asia-Pacifico. Quindi una riflessione approfondita sul tema della guerra e della pace è necessaria, quindi mi scuserete se magari alcune cose possono sembrare ripetitive rispetto a quello che abbiamo detto alcuni mesi fa, però attenzione, guardando anche alle prese di posizione, a quello che viene, come dire, ai giudizi espressi pubblicamente, direi che c'è è proprio necessario tornare continuamente a quello che è la dottrina sociale della Chiesa, perché molto spesso anche in ambito cattolico i giudizi nascono da opinioni politiche o impressioni che uno si è costruito, strada facendo, ma senza veramente, come dire, avere un criterio che è un criterio di fede. Allora, il compendio di dottrina sociale della Chiesa, che spesso noi usiamo come guida anche alle nostre riflessioni, questo compendio che appunto ha voluto Giovanni Paolo II, dedica un intero capitolo alla questione della pace, la promozione della pace. Va dal numero 488 al numero 520, quindi un capitolo corposo e come sempre si parte dal dato biblico, dall'aspetto biblico della questione, perché questo ci aiuta innanzitutto a capire di che cosa stiamo parlando. Perché molto spesso noi intendiamo la pace come, diciamo, non c'è guerra, un'assenza di guerra, ma la Chiesa ci spiega che non è questa la pace. Certo che è molto meglio che non ci sia la guerra, che ci siano degli armistizi, piuttosto che una guerra guerreggiata, ma la pace vera è un'altra questione. La pace, dice appunto il numero 488, il nostro compendio, prima di essere un dono di Dio all'uomo e un progetto umano conforme al disegno divino, la pace è anzitutto un attributo essenziale di Dio, cioè Dio è la pace, o Gesù Cristo è la pace. Questo è un punto fondamentale da capire. E la pace si fonda sulla relazione primaria tra ogni essere umano e Dio. In seguito all'atto volontario con cui l'uomo altera l'ordine divino, il mondo conosce spargimenti di sangue e divisioni. Questo concetto ritorna molto diverse volte. Se Dio è la pace, Dio è il creatore, quindi la pace è nel rapporto che noi abbiamo con Dio e nel rispetto dell'ordine naturale voluto da Dio. È la rottura di questo ordine naturale con un atto volontario, quindi è il nostro peccato, perché si chiama peccato questo, che genera poi il disordine e quindi genera violenza, genera a livello sociale poi spargimenti di sangue e violenze generalizzate e divisione. Questo è il punto essenziale. Quindi si capisce bene quando Gesù dice, e lo ripetiamo a messa ogni volta, vi do la mia pace non come la dà il mondo, cioè, non è una concezione mondana. Qui la pace vera è un'altra questione, è Dio, ma è quindi anche il rapporto nostro con Dio. Siamo in pace quando siamo riconciliati con Dio. Quindi si capisce anche bene qual è il legame tra la situazione personale di pace che si espande poi intorno a noi, quindi nei rapporti familiari, nei rapporti sociali, nel lavoro, eccetera, eccetera, quindi anche nei rapporti internazionali, e quindi la pace che c'è dentro di noi e quella che è la pace a livello internazionale. Per essere molto semplici, non si può essere facili giudici di quelli, dei paesi che si fanno la guerra quando noi abbiamo e portiamo la guerra in famiglia e ce l'abbiamo dentro di noi la guerra, perché la dinamica è esattamente la stessa. Il punto è il rispetto dell'ordine naturale voluto da Dio. Ogni rottura con un atto volontario di questo ordine genera spargimenti di sangue, genera guerra, genera violenza, genera divisione. E questo ci fa capire allora anche il senso delle parole di Madre Teresa di Calcutta quando nel 79 ritirò il premio Nobel per la pace. Lei disse chiaramente: l'aborto è la minaccia più grave per la pace nel mondo. Non era un paradosso, non era una frase a effetto, un'iperbole che aveva scelto. Diceva esattamente la verità. Questo è letteralmente così, perché l'aborto, appunto, distrugge addirittura l'uomo, l'innocente, il più indifeso, e quindi quale altro limite, quale altra barriera ci potrà mai essere al nostro desiderio di affermare le nostre ragioni, la nostra voglia, i nostri desideri, i nostri diritti, se appunto abbiamo già, come dire, abbiamo abbattuto anche come dire, la barriera che dovrebbe essere più evidente, più grossa, che è quella appunto dell'uccisione di un innocente indifeso. Quindi, però questo è la rottura dell'ordine naturale voluto da Dio che si tramuta in guerra generalizzata. E quindi, appunto, qui dice ancora, appunto, la pace è il traguardo della convivenza sociale, quindi comunque è proprio perché è questo rapporto con Dio, è questo desiderio anche di vivere in Dio che la pace quindi diventa anche un traguardo della convivenza sociale, no? Non come ONU, ma proprio come qualcosa molto di più, come una pace vera. E quindi la promessa di pace che percorre tutto l'Antico Testamento, insomma, bisognerebbe rileggersi tante parti dell'Antico Testamento, i Salmi, Isaia, eccetera, questa promessa di pace trova il suo compimento nella persona di Gesù. Quello dicevo all'inizio, la pace vera è Gesù, coincide con Gesù Cristo. Quindi è questo a quello che noi dobbiamo tendere. Poi il compendio va avanti nella riflessione parlando della pace come un valore e un dovere universale che trova il suo fondamento nell'ordine razionale e morale della società che ha le sue radici in Dio stesso, fonte primaria dell'essere, verità essenziale, bene supremo. Quindi, cioè, quello che vale per la dinamica personale, vale evidentemente a livello di società internazionale. E quindi la pace è frutto della giustizia, ma appunto anche la giustizia non va intesa in senso restrittivo, di rispetto delle leggi o comunque di alcune regole, ma va intesa in senso ampio, rispetto dell'equilibrio di tutte le dimensioni della persona umana. La pace quindi è in pericolo quando all'uomo non è riconosciuto ciò che gli è dovuto in quanto uomo, quando non viene rispettata la sua dignità e quando la convivenza non è orientata verso il bene comune. Quindi, ancora una volta, vedete che siamo in una declinazione sempre dello stesso concetto. Cioè, rispettare l'ordine naturale voluto da Dio nella creazione significa rispettare la dignità della persona umana. O giudicare e accogliere e rispettare l'uomo in tutte le sue dimensioni, che non sono soltanto quelle, non è soltanto mangiare, dormire, viaggiare, no? Ma è proprio questo desiderio anche spirituale, questo desiderio di verità, questo desiderio di giustizia. Quindi tutto deve essere concepito anche a livello internazionale secondo appunto l'ordine voluto da Dio. E la convivenza deve essere orientata al bene comune, che non è una somma di beni individuali, sia ben chiaro, perché anche qui bisogna fare chiarezza. Il bene comune non è la somma di tutti i beni di Riccardo, Maria, Giuseppe, cioè il bene di ognuno, ma è invece un bene che riguarda tutti e ognuno. Ora, il nostro compendio insiste ancora su questo, per esempio il numero 495 ancora insiste dicendo: la pace si costruisce giorno per giorno nella ricerca dell'ordine voluto da Dio. Questo è il punto e questo dobbiamo tenerlo sempre ben presente. Per prevenire conflitti e violenze è assolutamente necessario che la pace cominci ad essere vissuta come valore profondo nell'intimo di ogni persona. Quello che dicevo prima e che viene continuamente ripetuto e ricordato, se non siamo in pace con noi stessi, è impossibile che ci sia la pace intorno a noi. Accadono però anche delle cose brutte. Non tutti, anche se noi tendiamo a questo, magari altri no, e quindi avvengono dei torti, delle ingiustizie, avvengono cose, cioè subiamo noi delle ingiustizie, come reagire, cosa fare. Ecco, la Chiesa ci dice subito una cosa, spazziamo via una cosa. La violenza non costituisce mai una risposta giusta. La violenza non è una risposta giusta. La Chiesa proclama con la convinzione della sua fede in Cristo e con la consapevolezza della sua missione che la violenza è male, che la violenza come soluzione ai problemi è inaccettabile, che la violenza è indegna dell'uomo. La violenza è una menzogna, poiché è contraria alla verità della nostra fede, alla verità della nostra umanità. La violenza distrugge ciò che sostiene di difendere, la dignità, la vita, la libertà degli esseri umani. Parliamo di violenza, non di uso della forza, che invece, come vedremo, a volte è assolutamente necessario e doveroso. Qui parliamo proprio di violenza, cioè, quindi di un atteggiamento distruttivo che vuole distruggere l'altro perché mi ha creato un problema, ma che non ha, come dire, che non trova una proporzionalità. Cosa succede? Che quando però la pace non viene perseguita secondo i criteri detti, scoppia la guerra. E qui entriamo anche nel merito, perché come dicevo, noi possiamo anche tendere e desiderare la pace secondo tutti i criteri che la Chiesa ci insegna, ma altri magari non lo fanno. E quindi ecco che scoppiano le guerre. Qual è il nostro atteggiamento davanti alla guerra? Intanto il magistero condanna l'enormità della guerra e chiede che sia considerata con un approccio completamente nuovo. Infatti riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Sì, perché il problema è che molti vedono nella guerra, lo abbiamo già detto a proposito di Russia e Ucraina, ma ancora più evidente in quello che sta avvenendo nel Medio Oriente. Molti vedono la guerra comunque come la possibilità di ristabilire una giustizia, di ristabilire un ordine. Non è così. La guerra non è mai. Questi tempi lo ha ribadito anche il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, condannando i massacri di Hamas, però diceva, ma non saranno i bombardamenti, non sarà nuova violenza a risolvere i problemi o a ristabilire la giustizia. Tant'è più oggi che lo vediamo chiaramente che ci sono a disposizione degli armamenti, qui parliamo del nucleare, e che sono in grado di distruggere tutto il mondo. Quindi, come dire, non importa quanto grande sia il torto subito, un eventuale conflitto nucleare cancellerebbe non soltanto il torto, ma anche tutte le ragioni. Però allora entriamo anche però nel merito di quello che è accaduto e che sta accadendo in queste settimane. Noi abbiamo avuto innanzitutto il 7 ottobre, il grande massacro voluto da Hamas, che invasione in territorio israeliano, circa 1.400 persone sono state uccise, in gran parte civili, oltre 200 le persone rapite e tenute ancora in ostaggio nella striscia di Gaza, un'azione che sconvolgente, devo dire, che ha visto anche il compiacimento della propria violenza, con questi terroristi che hanno filmato, hanno gioito, hanno fatto festa sui cadaveri. E hanno infierito anche sui cadaveri che hanno provocato uno spettacolo atroce. Ma cosa ci dice il compendio della dottrina sociale della Chiesa? Che, numero 513, che il terrorismo è una delle forme più brutali della violenza che oggi sconvolge la comunità internazionale. Esso semina odio, morte, desiderio di vendetta e rappresaglia. Che è esattamente quello che sta avvenendo, peraltro. Il terrorismo, si dice al numero 514, va condannato nel modo più assoluto. Va condannato nel modo più assoluto. Esso manifesta un disprezzo totale della vita umana e nessuna motivazione può giustificarlo, in quanto l'uomo è sempre fine e mai mezzo. Questo va sottolineato perché anche in ambito cattolico abbiamo sentito, eh sì, ma se Hamas ha fatto questo gesto qua, eclatante, di attentati terroristici di questo tipo, cioè non ci sono precedenti se non quello dell'11 settembre negli Stati Uniti, ma questo è ancora più clamoroso e più è più grave. Quindi c'è come dire, nessuna motivazione può giustificare l'atto del terrorismo, sia piccolo atto terroristico, sia una tragedia di queste dimensioni, a maggior ragione. Quindi non c'è giustificazione, non c'è questione palestinese, non c'è ingiustizia che si sia subita che può giustificare una cosa di questo genere. Su questo bisogna essere assolutamente chiari. Il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, su questo è stato chiaro, molti altri no, non lo sono, non lo sono stati, mettendo tutto dentro un calderone di una guerra che si protrae da 75 anni, ma che in realtà ha radici molto più antiche. Certo, in un clima, in una situazione di guerra latente e che qualche volta esplode, sicuramente. È più facile che accadano queste cose, ma questo non è un semplice capitolo di una guerra, no, questo è un atto gravissimo, terroristico, che non ha alcuna giustificazione e non può essere giustificato in alcun modo, neanche con le ingiustizie subite, vero o presunte, subite dal popolo palestinese. Questo deve essere assolutamente chiaro. Perché quello a cui abbiamo assistito il 7 ottobre è come dire, un qualcosa di unico, di eccezionale, di un qualcosa che va oltre l'intifada, le rappresaglie, gli atti di guerra, l'intimidazione, le minacce, è qualcosa di oltre. È un atto che non può trovare alcuna giustificazione. Gli atti di terrorismo colpiscono profondamente la dignità umana e costituiscono un'offesa all'intera umanità. Però, e qui attenzione, perché bene, ma davanti a un atto terroristico, come si deve reagire? Quindi dice, certo, esiste quindi proprio per la gravità che l'atto terroristico rappresenta, esiste un diritto a difendersi dal terrorismo. Tale diritto, tuttavia, non può essere esercitato nel vuoto di regole morali e giuridiche. Chiaro, cioè, non è che allora qualsiasi cosa è ammissibile, poiché la lotta contro i terroristi va condotta nel rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi di uno Stato di diritto, cioè non qualsiasi reazione al terrorismo, all'atto terroristico è lecita. C'è comunque, ci sono delle regole morali e giuridiche, c'è anche un diritto nel tempo di guerra che va rispettato. E quindi comunque il rispetto è soprattutto per i diritti dell'uomo e dei principi di uno Stato di diritto. Cioè non vale dire, va bene, son tutti in qualche modo mischiati, difficile distinguere, quindi ammazziamo tutti, esterminiamo tutti indistintamente. Quindi in questo caso il numero 514 del compendio di dottrina sociale della Chiesa, ovviamente poi va nei dettagli perché si dice, beh, insomma, intanto vanno provati quelli che sono chi è stato, perché la responsabilità è sempre personale, anche in questi atti così estesi, anche per partecipazione terroristica. Quindi non è che, come dire, se Hamas e i capi di Hamas e i militanti di Hamas hanno compiuto un atto così grave, la responsabilità, come non è che può essere estesa automaticamente alle religioni, alle nazioni, alle etnie alle quali i terroristi appartengono, ci dice il compendio. Quindi non è che allora, tutti i palestinesi vanno sterminati o tutti quelli che in qualche modo hanno votato a suo tempo Hamas o sono simpatizzanti di Hamas lo vanno sterminati. Questo deve essere chiaro. E l'altra questione è che la risposta al terrorismo non può esaurirsi soltanto in operazioni repressive e punitive. È essenziale, ci dice sempre il compendio al numero 514, che il pur necessario ricorso alla forza, chiaro, necessario ricorso alla forza, non parliamo di violenza, ma la necessità della forza per difendersi e per contrastare questa minaccia gravissima del terrorismo. Comunque, non soltanto operazioni repressive e punitive, ma il necessario ricorso alla forza deve essere accompagnato da una coraggiosa e lucida analisi delle motivazioni soggiacenti agli attacchi terroristici. Quindi c'è anche un impegno necessario sul piano politico e pedagogico per risolvere con coraggio e determinazione i problemi che in alcune drammatiche situazioni possono alimentare il terrorismo. Dice ancora il compendio che il reclutamento dei terroristi, infatti, è più facile nei contesti sociali in cui si semina l'odio, i diritti vengono conculcati e le situazioni di ingiustizia troppo a lungo tollerate. Quindi non c'è nessuna giustificazione di quello che è accaduto il 7 ottobre, ma è chiaro che è una situazione dove da decenni e decenni, e forse addirittura siamo già oltre il secolo, si semina odio, dove ci sono continue ingiustizie da una parte e dall'altra, che vengono tollerate, addirittura favorite, eccetera. Fa in qualche modo da detonatore, o fa anche, come dire, diventa facile trovare anche la manodopera per queste opere del terrorismo. E ancora l'ultimo punto riguardante il terrorismo, al numero 515. Che sia data la situazione, perché ricordiamo che Hamas è un movimento fondamentalista islamico, quindi, come dire, combatte Israele in nome di Dio, e qui ci dice che proclamarsi terroristi in nome di Dio è profanazione e bestemmia. Così si strumentalizza anche Dio e non solo l'uomo, in quanto si ritiene di possedere totalmente la sua verità, anziché cercare di esserne posseduti. Definire martiri coloro i quali muoiono compiendo atti terroristici è stravolgere il concetto di martirio, che è testimonianza di chi si fa uccidere per non rinunciare a Dio e al suo amore, e non di chi uccide in nome di Dio. Questo è molto importante, e su questo ci ritorniamo un attimo, subito dopo la pausa musicale che invito quindi la regia a far partire. Eccoci di nuovo a proseguire questa nostra riflessione sulla guerra, sulla pace, e abbiamo parlato del terrorismo e volevo soffermarmi un un pochettino ancora sulla questione del numero 515 del compendio, dove si dice con chiarezza che proclamarsi terroristi in nome di Dio è profanazione e bestemmia. E anche appunto definire martiri coloro i quali muoiono compiendo atti terroristici è stravolgere il concetto di martirio. Il martirio, vero, è la testimonianza di chi si fa uccidere per non rinunciare a Dio e al suo amore. E non è invece martire chi uccide in nome di Dio. Quindi è proprio lo stravolgimento anche del concetto di Dio. Poi nessuna religione può tollerare il terrorismo, e ancor meno predicarlo. Eppure vediamo che invece questo accade. Allora, questo è importante, questo punto, perché è anche preoccupante quello che stiamo vedendo nelle nostre capitali, nelle nostre grandi città occidentali, europee, americane, con manifestazioni pubbliche di sostegno, non alla causa palestinese, cioè, ma proprio al terrorismo di Hamas, perché non giriamoci intorno. Quello che abbiamo visto, quello che si sta vedendo ancora nelle capitali con anche centinaia di migliaia di persone in piazza, è invece, come dire, una giustificazione del terrorismo. E questo è preoccupante che avvenga nelle nostre città europee. È grave che sarebbe già grave che fossero gli immigrati arabi o islamici a fare manifestazioni pubbliche di questo genere. Sarebbe già grave perché evidentemente c'è anche un malcompreso, malinteso senso poi di un'accoglienza delle regole da rispettare. Ma il problema è che abbiamo visto e vediamo tanti nostri concittadini europei che partecipano volentieri a questo tipo di manifestazioni e anche partiti che si schierano. Certo, si prende. Bisogna risolvere la causa palestinese, certo, facile, ma mentre non abbiamo visto nessuna solidarietà nei confronti degli ebrei, degli israeliani che sono stati massacrati, anche dei cittadini stranieri peraltro, massacrati il 7 ottobre, invece vediamo manifestazioni di rabbia e anche di violenza, perché alcune di queste manifestazioni poi sono diventate anche violente. Con atti di violenza su persone di religione ebraica. E questo è molto preoccupante come fenomeno, perché dobbiamo ricordare che Hamas non è un semplice movimento terroristico, che alcuni chiamano movimento di resistenza, ma che in realtà è un movimento anche terroristico, che è confinato nella zona, diciamo, della Palestina, che magari ha qualche altro sostegno, qualche altra alleanza, per esempio con gli Hezbollah che sono nel Libano del Sud. No, non è solo questo. Hamas, l'ideologia di Hamas è l'ideologia dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono un'organizzazione. E sono una rete di organizzazioni che sono sparse ovunque, anche nell'Occidente, e che spesso vengono scelti come interlocutori, perché sono i musulmani più organizzati, e quindi è anche più facile avere un riferimento normalmente, in generale, però sono quelli che maggiormente si accreditano anche nei paesi europei, anche in America, ma sono comunque figli della stessa ideologia. Cioè, quindi questo tipo di di manifestazioni anche che ci sono, continuano a esserci anche in Europa, non sono così casuali, sono parte di un disegno, parte di un progetto, se vogliamo, chiamiamolo anche di conquista, che comunque è preoccupante. E quindi l'adesione, per interessi politici oppure falsamente umanitari a questo tipo di manifestazioni, pensando che siano per risolvere l'ingiustizia contro il popolo palestinese, è davvero miope, cieco, ecco, più cieco che mio. Quindi attenzione, va detto con chiarezza che il terrorismo non può mai essere giustificato, mai. Non c'è torto, per quanto grave, che giustifichi il terrorismo, e abbiamo capito per quale motivo, perché l'uomo è sempre un fine, mai un mezzo. E la dignità umana non va mai, come dire, calpestata in nome di chissà quale ingiustizia. E quindi non si può mai essere solidali con chi pratica il terrorismo o comunque lo protegge o comunque lo finanzia, perché anche questo è un capitolo su cui bisognerebbe porre attenzione, perché il terrorismo conta su finanziamenti enormi a livello internazionale. Ecco, adesso io non entro dentro troppi dettagli riguardo alla questione medio orientale, però su questo dobbiamo essere chiari. Però dobbiamo essere altrettanto chiari sulla reazione, sulla risposta. Abbiamo già detto prima, la risposta al terrorismo e quindi l'uso della forza che è doveroso per proteggersi, però non è che allora vuol dire che vale tutto, non vuol dire che non ci sono più regole, che quindi questo mi permette, mi giustifica nello sterminare una popolazione intera. Questo assolutamente no, anche questo deve essere assolutamente chiaro. La violenza chiama violenza, e sicuramente nel momento in cui c'era un importante processo di normalizzazione dei rapporti tra Israele e altri paesi arabi, che vanno un po' sotto il nome generale di accordi di Abramo, chi non ha interesse alla pace fa scoppiare il caso, sicuro che arriverà la risposta violenta che manderà tutto all'aria. Quindi, però c'è la violenza genera violenza, non risolve i problemi, e se in Medio Oriente abbiamo tanto odio, ma veramente tanto odio gli uni contro gli altri, è anche perché in tutti questi decenni la risposta è stata sempre, a qualsiasi atto di violenza, la risposta è stata sempre altrettanta violenza e anche un po' di più, e si è andati avanti in questo modo. E questo quindi non fa altro che generare ulteriore violenza. E l'abbiamo letto prima, è chiaro che pur non giustificando gli atti di terrorismo, bisogna anche però essere attenti: non c'è soltanto l'uso della forza, non c'è soltanto la repressione, c'è anche un'azione sul piano politico. Vanno risolti i problemi che poi facilitano il reclutamento dei terroristi, che facilitano il lavoro di chi vuole il male, di chi vuole comunque combattere con il terrorismo. Quindi si deve cercare di risolvere i problemi, e io cito ancora il patriarca latino di Gerusalemme, che questo qui lo ha detto molte volte. Certo, non è semplice, è facile dire, come si dice anche in questi giorni, due popoli, due stati, facile dirlo. Ricordiamo però, noi l'abbiamo ricordato sulla bussola, che questa formula, due popoli, due stati, con Gerusalemme, diciamo città a statuto internazionale, che oggi si vede questa formula come un punto d'arrivo, in realtà è stato anche il punto di partenza di tutta la guerra in israelo-palestinesi, perché nel 1947 le Nazioni Unite hanno deciso di creare in tutto quel territorio che si chiamava Palestina, che geograficamente si chiamava Palestina, ma dove non esisteva lo Stato palestinese, decise di creare due stati, il 55% del territorio di Israele e il 45% uno stato arabo palestinese. E da lì è iniziata la guerra, perché tutti gli stati arabi della regione non hanno accettato la creazione di Israele. Quindi, quando nel maggio del 48 Israele ha proclamato ufficialmente la nascita dello Stato, immediatamente è scattata la guerra. I sei paesi che intorno a Israele hanno lanciato la guerra contro lo Stato ebraico, e quindi da lì è iniziato poi tutta la storia che si trascina fino a oggi. Quindi è facile dire due popoli, due stati, ma insomma la questione è molto più complicata, ed è molto più complicata oggi che ai problemi che già c'erano nel 47-48 si sono sommati 75 anni di violenze, di torti, ingiustizie, di terrorismo, di risposte violente, anche queste non giustificabili, e via di questo passo. Quindi dobbiamo renderci conto che comunque quello di cui stiamo parlando non sono formule facili. Però intanto dobbiamo concentrarci anche sulla reazione, cioè perché c'è ovviamente una legittima difesa. Questo lo abbiamo visto anche quando abbiamo parlato del conflitto Ucraina e Russia, perché si parla di guerra di aggressione, che è intrinsecamente immorale, al numero 500 del compendio, ma in questo caso è un atto terroristico, è sì un'aggressione, in ogni caso, perché c'è stata una invasione per quanto limitata del territorio israeliano, ma in ogni caso è chiaro che chi è aggredito, i responsabili dello Stato aggredito, hanno il diritto e il dovere di organizzare la difesa anche usando la forza delle armi. Questo, e qui ritorna, attenzione, un conto è l'uso della forza necessario e doveroso in certe situazioni, un conto la violenza, che è un qualcosa di oltre. Perché? Perché l'uso della forza ha delle condizioni, lo abbiamo detto anche ai tempi quando abbiamo affrontato il tema Russia-Ucraina, ma è bene ribadirlo, perché questo, come dire, sono criteri fondamentali con cui giudicare anche l'operazione che, per esempio, in questo caso Israele sta facendo, a Gaza. L'uso della forza, per essere lecito, deve rispondere ad alcune rigorose condizioni. Prima condizione: che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Su questo ci sono pochi dubbi rispetto a quello che è stato l'atto terroristico. Certo, non è un atto di aggressione, un'invasione vera e propria, non è una dichiarazione di guerra formale come siamo abituati nelle guerre convenzionali, è un'azione terroristica, però diciamo, le caratteristiche sono le stesse, cioè è stato sicuramente un danno grave, certo, che non soltanto in termini di vite umane, ma anche in termini di futuro di uno Stato israeliano nella regione, che a sua volta può, se si mette in discussione questo, può generare un'altra serie di reazioni a catena. Questa prima condizione. Poi che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. È chiaro che davanti a un'azione di questo genere, un'azione del 7 ottobre, un uso della forza in qualche modo è necessario. Però questo non deve farci dimenticare anche di, come si diceva prima, di percorrere anche altre strade, altri sentieri, non soltanto la repressione, ma c'è anche qualcos'altro da fare. adesso, tanto per fare un esempio, non voglio neanche banalizzare, ma Hamas è un movimento che non si regge da solo. Ovviamente ha una serie di appoggi internazionali, che sono il Qatar, che sono l'Iran, che sono in parte la Turchia. Forse anche la Cina è coinvolta, forse anche la Russia in certi modi. Allora bisogna anche agire sui padrini o patroni politici di questi terroristi. Cioè la strada politica e diplomatica va comunque percorsa, perché anche l'azione, l'uso della forza, anche l'azione militare può essere efficace, può essere più efficace se un certo movimento viene isolato anche dal punto di vista diplomatico o politico. E questa comunque era la seconda condizione. La terza condizione è questa, che ci siano fondate condizioni di successo. Non è una questione da poco, ed è anche molto difficile da valutare, sia ben chiaro. Da questo punto di vista Israele è molto sicuro di poter avere successo. Io avrei qualche dubbio in più, perché distruggere Hamas, come si è detto, non è così semplice, proprio per le ramificazioni che questo movimento terroristico ha, proprio per la caratteristica anche delle sue azioni, il fatto che si mescolano i guerriglieri, i militanti, cioè i miliziani si mescolano con la popolazione civile, i depositi di armi anche si trovano ben nascosti anche in contesti civili, quindi diventa difficile individuare sempre e poi anche tutta la rete di tunnel, parliamo di centinaia di chilometri di tunnel sotterranei dove si nascondono i miliziani, dove non è semplicissimo penetrare. Quindi una eliminazione totale, in questo caso poi c'è anche il problema di oltre 200 ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, quindi cioè, le fondate condizioni di successo andrebbero valutate molto attentamente, perché può accadere appunto che si ha una reazione che poi provoca a se stessi un danno ancora maggiore rispetto al danno già subito dall'aggressore. E il danno non è soltanto in termini di morti e distruzione, il danno può essere anche in termini di relazioni internazionali, perché per entrare nel concreto, se Israele continuerà a lungo con un'azione militare di bombardamenti, di morti civili, eccetera, che di queste dimensioni, tenderà ad alienarsi il sostegno di altri paesi. Ovviamente quelli che chiederanno uno stop alle operazioni cresceranno sicuramente anche a livello di Nazioni Unite. Quindi c'è anche un danno politico che può venire, un diplomatico internazionale che può venire da un'azione, da una reazione non proporzionata. E il quarto punto, che appunto tutto deve essere proporzionato a quello che uno ha subito, il quarto punto è che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. E qui credo che sia un po' il punto maggiormente dolente di tutta questa reazione che stiamo vedendo in questi giorni. È vero che oggi diciamo, l'opinione pubblica è molto condizionata anche dai media. Facciamo un esempio. Oggi tutti siamo concentrati su quello che sta accadendo a Gaza e vediamo quello che Israele fa, e quindi questo genera tutta una serie di emozioni, reazioni, eccetera, ma non vediamo più quello che sta succedendo in Ucraina. Non vediamo, per esempio, quello che sta succedendo in Pakistan, dove credo quasi nessuno sappia o sia informato sul fatto che è in corso in questi giorni una deportazione di 1.700.000 afghani che hanno trovato rifugio in Pakistan a causa dei talebani e vengono rispediti tutti a casa, andando incontro a una situazione, che dire pericolosa è dire veramente poco. E potremmo fare altri esempi. Quindi è chiaro che, come dire, siamo molto condizionati nei nostri giudizi, nelle nostre emozioni, da quello che i media ci fanno vedere e decidono anche di farci vedere. Quindi noi vediamo questa cosa e quindi siamo fortemente condizionati. Però, al di là di questo, resta il fatto che il ricorso alle armi, non deve provocare mali e disordini più gravi del male da eliminare. Cioè, l'uso della forza deve servire a ristabilire un ordine, meglio se l'ordine, secondo l'ordine voluto da Dio, ma se per reagire alla barbara uccisione di una persona se ne fanno fuori 10 indiscriminatamente, è chiaro che non c'è la proporzione e si crea ancora più male di quello che si voleva eliminare. L'uso della forza deve servire a ristabilire un ordine. È chiaro che dal punto di vista anche politico, si può concordare sulla necessità di eliminare i terroristi, quindi di mettere fuori gioco Hamas, ma mettere fuori gioco un movimento terroristico non necessariamente coincide con l'eliminazione fisica di tutti i militanti di Hamas, e men che meno con un sterminio generalizzato dei civili palestinesi, per quanto possano essere essi stessi simpatizzanti di Hamas, perché su questo ci dobbiamo fare illusioni, non è che il movimento terroristico nasce così, a prescindere. No? Hamas comanda Gaza dal 2006 perché è stato votato dalla maggioranza degli abitanti di Gaza, e se oggi si votasse sarebbe come dire, un plebiscito fuori di Hamas. Su questo bisogna essere molto realisti. Però, dall'altra parte, non vuol dire che allora tutti allo stesso livello. E comunque, la domanda che ci si pone è anche dove si vuole, a che punto si vuole arrivare, cioè qual è l'obiettivo di questa azione. Ora, vediamo che intanto c'è, come dire, una conseguenza immediata che è quella dell'aumento di profughi, perché ovviamente questa reazione israeliana sta provocando centinaia di migliaia di profughi. È ancora più preoccupante se l'idea è proprio quella di rendere tutti gli abitanti di Gaza dei profughi, magari spostati da qualche altra parte, e quindi riprendere, come è stato appena dichiarato dal premier israeliano Netanyahu, cioè l'idea che Israele riprenda il controllo della striscia di Gaza a tempo indeterminato. Ovviamente stiamo parlando quindi di una situazione attuale, una situazione che si prospetta, che dobbiamo dire chiaramente non rispetta queste condizioni rigorose, condizioni che la dottrina sociale della Chiesa pone per giustificare l'uso della forza. Ancora, sempre al numero 500, a un certo punto si dice ancora che anche se c'è una responsabilità che giustifica l'uso del diritto alla difesa, eccetera, resta per gli stati l'obbligo di fare tutto il possibile per garantire le condizioni della pace non soltanto sul proprio territorio, ma in tutto il mondo. Non bisogna dimenticare che altro è ricorrere alle armi perché i popoli siano legittimamente difesi, altro voler soggiogare altre nazioni. Né la potenza bellica rende legittimo ogni suo impiego militare o politico, né diventa tutto lecito tra i belligeranti quando la guerra è ormai disgraziatamente scoppiata. Questo è un criterio chiarissimo, che deve giudicare quello che stiamo vedendo. Una ulteriore specificazione in questi ultimi minuti, anzi no, qui non c'è tempo, allora, comunque era una specificazione sempre sul dovere di proteggere gli innocenti, quindi il diritto all'uso della forza è associato al dovere di proteggere e aiutare le vittime innocenti che non possono difendersi dall'aggressione, quindi c'è un dovere di usare la forza, però alle condizioni che abbiamo detto. Ecco, l'ultimo aspetto, velocemente, che voglio segnalare, quindi noi, il nostro contributo, anche il contributo della Chiesa, qui c'è un piccolo sottocapitolo che è il compendio d'etica, dal numero 516 al numero 520. Tanto da tutto quello che abbiamo detto all'inizio è evidente che il primo compito che abbiamo è quello di riconciliarci, di ristabilire l'ordine nella nostra vita, di essere noi in pace con Dio, essere noi in pace in Dio, quindi in Gesù Cristo. E qui appunto poi la promozione della pace nel mondo, dice il numero 516, è parte integrante della missione con cui la Chiesa continua l'opera redentrice di Cristo sulla terra. Ma appunto questa promozione della pace non è appunto la promozione, come dire, dei negoziati politici, del farsi ONU, noi stessi, ma qui è proprio, è parte integrante della missione, nel senso che è annuncio che la vera pace è Cristo, quindi la promozione della pace nel mondo è legata strettamente a questa concezione di pace, quindi in questo senso è missione della Chiesa. Non è che siccome siamo cattolici allora dobbiamo fare delle cose. No, cioè, sarebbe uno sforzo moralistico. No, invece è proprio parte integrale perché è parte dell'annuncio, perché la pace è Dio, la pace è Gesù Cristo. E qui, per questo poi, c'è cioè il passaggio successivo, 517, la Chiesa insegna che una vera pace è resa possibile soltanto dal perdono e dalla riconciliazione. Un capitolo che meriterebbe come dire, una trattazione a sé. E poi ancora il numero 518, quindi su perdono e riconciliazione, ovviamente il perdono reciproco, che è un punto di arrivo, non deve annullare le esigenze della giustizia, né tantomeno precludere il cammino che porta alla verità. Giustizia e verità rappresentano invece i requisiti concreti della riconciliazione. E da ultimo, questo è importante, la Chiesa lotta per la pace con la preghiera, proprio perché tutto dipende dall'ordine voluto da Dio, il primo impegno nella lotta per la pace è appunto la preghiera, e quindi si comprende perché il patriarca di Gerusalemme, il Papa, hanno convocato delle giornate di preghiera e digiuno. Ecco, mi segnalano che c'è una considerazione domanda. Ecco, allora, Israele non ha imparato nulla dalla storia, quindi si dice non ha. Privare un popolo della terra, dei suoi diritti, vuol dire procurarsi odio e fomentare il terrorismo. Non vedo la volontà di una soluzione definitiva di questo gravissimo problema che, non ultimo, può scatenare una catastrofe mondiale. Io rispondo, sì, vale per Israele, vale per i paesi arabi. Io ricordo che C'è stato un momento in cui la pace è stata possibile, un accordo è stato possibile, anzi nel 1993 era stato firmato un primo accordo a Camp David tra appunto, Israele e l'OLP di Arafat. Nel 2000 c'è stato come dire, un piano che poteva sembrare la soluzione perché alla fine Israele aveva offerto, era arrivato fino al 95% del territorio palestinese, cioè dei territori occupati, da usare come territorio dello Stato palestinese, fu rifiutato da Arafat. Ora, poi le cose sono precipitate perché comunque è cresciuto il movimento di Hamas, che ha cambiato anche le rivendicazioni del popolo palestinese, perché prima era un movimento nazionalista panarabo, poi è diventato un movimento invece religioso fondamentalista con Hamas. E dall'altra parte Israele non è un monolite, ha governi che hanno fatto delle concessioni e che hanno cercato sinceramente un accordo di pace, sono succeduti governi come quello attuale che dura da molti anni, che invece è molto più incline a mantenere appunto i palestinesi in uno stato di sottomissione, di soggezione, evitando di fare passi avanti per arrivare a una soluzione che risolva anche la questione degli stati. Però ricordiamo sempre che il primo rifiuto alla creazione di uno Stato palestinese è stato di tutti i paesi arabi della regione nel 47-48 perché non volevano uno Stato di Israele presente lì sul territorio palestinese. Quindi il problema è che da entrambe le parti c'è questo tipo di chiusura motivata politicamente, religiosamente. Come vogliamo, però purtroppo c'è da entrambe le parti questa situazione e finché comunque non si arriverà a un accordo, a una soluzione politica, possiamo soltanto temere che le cose possano andare soltanto peggio. Io mi fermo qui, magari spero che tra un mese quando ci vedremo le cose siano almeno migliorate, anche se sarà molto difficile, però credo che sia molto importante riflettere appunto sui criteri che la dottrina sociale della Chiesa ci offre per giudicare tutto quello che sta avvenendo. Grazie e buona giornata e buon mese a tutti.
La Chiesa insegna. Uno sguardo cattolico all'attualità per una vita all'insegna della verità.